Abbiamo letto questo testo da Luca 13, i primi 5 versetti, per riflettere su questo tema. Non giudicare, ma ravvedere. Quando una disgrazia colpisce una persona, forse a noi sgradita, antipatica, o verso la quale abbiamo dei risentimenti, la prima esclamazione, qual è? Se l'è meritata. Gli sta bene. Così abbassa la cresta. Da queste esclamazioni però possiamo trarre tre tipi di considerazioni introduttive. Primo, che ovviamente non è apprezzabile dalla scrittura, il primo è il nostro disprezzo o odio per quella persona. Il secondo è il nostro ritenerci giusti, più giusti di quella o di molte altre persone verso le quali esprimiamo un giudizio. E il terzo è pensare che se un male ha colpito qualcuno, quella persona, noi antipatici, siamo propensi a pensare chissà quale peccato ha commesso, perché questa disgrazia gli sia caduta addosso. Beh, il brano che abbiamo letto tratta sostanzialmente questo argomento. Gesù stava insegnando ai suoi discepoli, alle grandi folle di cui si è parlato anche questa mattina, per strada, nelle piazze, e molti erano accorsi a lui per ascoltarlo. Il capitolo 12 rende conto di tutto questo. Quando, nel mentre di questo insegnamento, giunse, come dire, una rappresentanza di uomini al Signore Gesù con una certa fretta, potremmo dire, e gli riferirono quello che Pilato aveva fatto, mescolando il sangue dei Galilei e i loro sacrifici, con i loro sacrifici, che stavano offrendo, secondo le prescrizioni della legge giudaica, come esatto. Ovvero si è trattato di una strage di sangue, ad opera di un uomo spietato, che aveva un nome, si chiamava Pilato. Oggi i nomi sono cambiati, ma molti sono coloro che fanno questo verso la Chiesa del Signore e in forme diverse. Se pensiamo alla Chiesa perseguitata, ecco, pensiamo in questo ottico. Ci sono delle persone spietate che non amano i cristiani, non amano il cristianesimo, non amano Cristo e quindi colpiscono fortemente la Chiesa di Cristo. Era convinzione generale tra i giudei, tra i gentili, tra i galilei, che le calamità fossero sempre la punizione di peccati gravi. Un esempio concreto, lo abbiamo visto di recente nel libro degli Atti, Atti 28, 3 a 4, quando si racconta dell'accaduto all'Apostolo Paolo sull'isola di Malta, dopo essere scampato al naufragio insieme a tutto l'equipaggio, 276 persone. E il testo dice che mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ricordiamo che c'era stato appena un naufragio, faceva freddo, c'era bisogno di scaldarsi, mentre fece questo, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. E quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: certamente quest'uomo, notate, è un omicida. Perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia lo lascia vivere. Quindi era pensiero comune che se una disgrazia accadeva era perché c'era un grosso peccato. E Luca nel riportare questo episodio vuole quindi aiutare il lettore, noi oggi, a correggere questa versione distorta che appunto probabilmente anche noi abbiamo, richiamando però l'insegnamento del Signore Gesù, il quale interpreta correttamente gli eventi, il quale solo ha il diritto di giudicare e farlo con giustizia. Ha il diritto di insegnare, quindi ai suoi interlocutori, come fece in queste circostanze, e a noi lettori cristiani odierni, a ragionare non nei termini umani, ma nei termini di Dio. E soprattutto a non pensarci migliori, più buoni, più bravi degli altri. Circa l'episodio dei Galilei e di Pilato, riportato dagli uomini al Signore Gesù, la scrittura tace. Quindi non abbiamo elementi ulteriori per approfondire l'accaduto. Ciò non significa però che il fatto non fosse realmente accaduto. Gesù non sta, per esempio, non reagisce e dice ma vi siete inventati. No, Gesù percepisce e accoglie quello come un dato di fatto, un evento realmente accaduto. Ci sono sicuramente molti altri episodi, per esempio accaduti anche al tempo del Signore Gesù, nel corso del suo ministero pubblico, di cui la scrittura tace e l'Evangelista Giovanni lo scrive. E se si dovessero raccontare tutte le grandi opere che Cristo ha fatto, non basterebbero tutti i libri del mondo. Quindi ciò non significa che non ci sono altre cose che Cristo ha fatto. Però quei fatti, per chi era stato testimone, potevano essere rievocati come è accaduto in questo caso. Quello che accade oggi nel mondo, quello che accade nelle nazioni, nelle regioni, nelle città, nei paesi, non tutto è riportato da Dio. Noi abbiamo notizie, forse le più eclatanti, solo alcune, solo qualcosa di qualche nazione, di qualche città, di qualche regione. Ma le cose che accadono sono moltissime, quindi non si può riportare sempre tutto, se possiamo dire così. Però Gesù, avendo ascoltato, prende la parola e prima di ogni altra cosa vuole insegnare loro una profonda verità, ponendoli di fronte ad una domanda alla quale potevano darsi da soli una risposta. Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei? Perché hanno sofferto queste cose? Pensate veramente così? No. Gesù dice no. Io vi dico che non è così. E non dà la spiegazione. Ma dice, ma se non vi ravvedete, perirete tutti, indistintamente, tutti perirete allo stesso modo. Versetti 2-3. Ora, per quanto possa essere stata inaspettata, inappagante per l'interlocutore ricevere una tale risposta dal maestro, e anche molto provocatorio, e potrebbe esserlo anche per noi oggi, la risposta di Gesù sostanzialmente vuole dire questo. Noi siamo peccatori. Siete peccatori, uguali a loro. Siete sullo stesso livello. La vostra condizione di peccato è identica alla loro. Ma per voi che siete in vita, c'è una buona notizia. Non giudicate. Ravvedete. Non giudicate. Ma ravvedete. A voi che siete in vita, oggi è data la possibilità che loro non hanno più. Non siate quindi giudici della vita degli altri. Non pensate che la calamità che è caduta su di loro è legata a chissà quale peccato. voi ravvedete, perché la vostra condizione è identica alla loro. Se non lo farete, se non riconoscete il vostro peccato, il vostro stato di peccato, qualunque cosa vi accada, per morte naturale, per malattia, per persecuzione, per incidente o per violenza di qualcuno, perirete tutti allo stesso modo. Cioè non solo morirete, ma morirete nei vostri peccati di una morte a perdizione eterna. Questo è il senso. Se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Nel dire questo il Signore Gesù è esplicito e non intese però dire o fraintendere il suo insegnamento. Non volle dire per nessuna ragione che quei Galilei erano senza peccato. Perché il principio biblico che non c'è nessun giusto, che tutti hanno peccato, rimane. Gesù lo sta riaffermando quando dice siete nella stessa condizione. Se non vi ravvedete, siete nella stessa condizione. Quindi quello che il Signore Gesù volle fosse chiaro ai suoi interlocutori era che il loro giudizio nei confronti dei Galilei era un giudizio sbagliato. E non stava a loro decretare un giudizio. Ho detto questo anche venerdì. È solo Dio che ha il diritto alla, come dire, l'autorità di decretare un giudizio sulla vita degli uomini. E anche l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo riprende questo argomento del Signore Gesù per far capire la condizione dell'uomo che non si ravvede, che è propria per natura peccaminosa ad ogni essere umano. Quando scrive ai suoi contemporanei, diremmo nostri connazionali, lui scrive così, parlando in prima persona: pensi tu, o uomo che giudichi, guardate qui, mi è cambiato molto quello che servono gli interlocutori del Signore Gesù, tu che giudichi, pensi tu di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge all'avvedimento? La bontà di Dio ti spinge all'avvedimento. Ravvedete, non giudicate, ravvedete. Tu invece, continua Paolo, con la tua ostinazione, perché di tale si tratta, con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà, è lo stesso discorso di Gesù, egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano la gloria di Dio, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che con spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono alle ingiustizie. Romani 2, 3. Quindi anche Paolo, come Cristo, considera la peccaminosità degli uomini e il loro bisogno urgente di ravvedersi. Infatti lui sottolinea, è la bontà di Dio, è la misericordia di Dio che ti spinge a ravvederti. E questa mattina il messaggio è chiaro. Tu non giudicare i tuoi simili dall'alto in basso, con occhi di giustizia, di superiorità e di giudizio. Non giudicare il tuo prossimo. Giudica te stesso, e ravvediti, perché tra te e il tuo prossimo non vi è alcuna differenza. Non vi è alcuna differenza se tu non hai Cristo. Se lui è un peccatore, cioè il tuo prossimo, tu lo sei di più. Se lui è un malvagio, tu lo sei molto di più per il semplice fatto che ti senti più giusto di lui. E per rafforzare il suo insegnamento, affinché nessuno si considerasse giusto da sé, Gesù prese nuovamente la parola, proponendo e ricordando lui un altro episodio, di cui certamente i suoi interlocutori sapevano. La scrittura tace anche su questo, ma loro potevano ricordare, e probabilmente verso i quali avevano espresso lo stesso giudizio dei malcapitati nelle mani di Pilato. E Gesù dice questo: quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe, quindi un chiaro riferimento ad una cittadina poco distante da Gerusalemme, quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise. Pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Anche qui la risposta è no. Quando il missile russo cade e colpisce un palazzo dell'Ucraina, piuttosto che un altro, un'altra città, e miete vittime, queste non sono più peccatori o peccatrici degli altri che sono scampati. Quando un terremoto colpisce una zona e vi sono migliaia di vittime, ma migliaia che ne escono illesi o semplicemente ne escono vivi, questi non sono meno peccatori degli altri che sono morti. Questo è il concetto che il Signore Gesù sta insegnando. Questo è l'esempio che Cristo portò ai suoi interlocutori proprio per demolire il concetto sbagliato che chi è vittima di tali drammi è perché ha gravi peccati che gravano sulla sua coscienza. Perciò l'invito del Maestro non è prendere in considerazione la vita di quelle persone che sono morte, ma di noi che siamo in vita e che stiamo interpellando il Signore Gesù e ci siamo posti a giudizio degli altri. E Gesù dice: no, tu ti devi ravvedere. L'averlo marcato in questa lettura per 22 volte le parole del Signore Gesù, no vi dico, ma voi ravvedetevi, significa che il non ravvedersi è cosa assai più grave del peccato stesso. Infatti, se ci si ravvede, se si confessa il proprio peccato e bisogno di salvezza in Cristo, in virtù del suo sacrificio che abbiamo appena ricordato, perfetto, unico, efficace, si è perdonati. Diversamente, il rifiuto di riconoscere il proprio peccato e di ravvedersi è perdizione. Perdizione. Queste sono le parole che Gesù rivolse ad un rinomato religioso del suo tempo e la cui verità non è cambiata oggi. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, chi rifiuta invece di credere nel Figlio, al Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Probabilmente Nicodemo fu sconvolto da queste parole. Lui si sentiva a posto, era un dottore della legge, conosceva benissimo la legge di Mosè, eppure non aveva capito che aveva bisogno di ravvedersi. Per questa ragione Gesù insegna, in seguito di questa visione cristiana, biblica, insegna anche quella che possiamo definire qualche cosa sulla bestemmia contro lo Spirito Santo. Volendo quindi significare la gravità della bestemmia in quanto rifiuto di Cristo. Non si tratta la bestemmia di una questione verbale, di volgarità del linguaggio, ma di volgarità del cuore, cioè il rifiuto di Dio uno e trino. In verità, vi dico, ai figli degli uomini, leggo le parole del Signore Gesù, saranno perdonati tutti i peccati. Non c'è peccato che Cristo non possa perdonare. Forse tu hai un elenco nella tua vita di peccati che pensi che Cristo non possa perdonare, ti stai sbagliando. Non c'è peccato che gli uomini Cristo non sia capace di perdonare. Vi leggo. Ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferito, ma chiunque avrà bestemmiato, rifiutato. Quindi lo Spirito Santo avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo e non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Questi sono dell'Acqua 3:28-29, Matteo 12:31-32. Ed è per questo che Pietro, che era testimone di questo insegnamento, scrive nel suo primo discorso, cioè dice, scusate, non scrive, nel suo primo discorso fa appello a questo ravvedimento, quando dopo la guarigione dello zoppo alla porta del tempio, rivolgendosi alle persone dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Il suo ingresso nella nostra vita avviene al momento del ravvedimento, della confessione e conversione a Cristo. È lo Spirito Santo che ci applica, che applica alle nostre vite il sacrificio di Cristo, venendo ad abitare nella nostra vita, e che ci dichiara che siamo figli di Dio. Ma se rifiutiamo di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che non c'è altro Dio che Dio creatore e colui il quale ha mandato Gesù Cristo, e se non ci crediamo che è solo per mezzo di Lui che dobbiamo essere salvati, Atti 4:2, lo Spirito Santo non viene ad abitare in noi, e noi non siamo né il Tempio dello Spirito Santo, né figli di Dio. E quindi la nostra condizione è una condizione di perfezione. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Cioè rifiutare Dio prima, come il solo, che deve essere creduto. Nella persona di Cristo Gesù, che ha dato la sua vita, e nello Spirito Santo, che ha applicato a noi la sua vita. La logica biblica è che in queste condizioni si è peccatori perduti. Se rifiutiamo, siamo perduti. E se anche noi fossimo i migliori uomini, i più bravi, le migliori donne, le più oneste al mondo, rifiutando Cristo, continueremmo ad essere i peggiori peccatori, indegni della grazia del Signore Gesù. E nulla, a nulla ci serve guardare agli altri e sentirci migliori. A nulla ci serve giudicare la vita degli altri come siamo propensi a fare. Chi è? Non è propenso a fare qua, a fare questo, alzasse pure la mano. Siamo tutti propensi a giudicare gli altri. Ma la nostra situazione non cambia se noi non ci arrendiamo a questo, se non ci ravvediamo a questo. Quindi il messaggio è: tu non giudicare la vita degli altri, lascia che lo faccia Dio, che lo sa fare bene, con giustizia, con misericordia, senza favoritismo. sopravvenuto. E vado a concludere. Quando Gesù iniziò il suo ministero pubblico, i narratori biblici ci dicono questo, che da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 4,17. Questo messaggio prioritario di Cristo, perché inaugura il suo ministero con queste parole, ci parla dell'urgenza del ravvedimento di ogni uomo, di ogni donna. Volendo significare un'altra verità, che l'inaugurazione del regno dei cieli coincide perfettamente con il giorno del giudizio di Dio contro coloro che non si sono ravveduti del loro peccato. Quindi il messaggio di Cristo ai suoi interlocutori, i quali si erano posti come giudici e malcapitati, era questo: se non vi ravvedete dal vostro peccato, perirete a causa del giusto giudizio di Dio. Non esprimete giudizi sugli altri, ma fatelo su voi stessi. Ravvedete. Perché la giustizia non risiede nella vostra valutazione, ma in Dio che giudica ogni cosa e ogni persona, che pure ama salvare e per il quale ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù, facendo ricadere, ci dice Isaia, su di lui l'iniquità di tutto il mondo. Quindi le parole del Signore Gesù sono ricolme di amore, di misericordia verso i suoi interlocutori, ma cariche anche di sollecitazione al ravvedimento. Perché egli non vuole, dice Pietro, non vuole che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Secondo Pietro 3:9. Allora, se fin qui hai guardato e giudicato gli altri per i loro comportamenti, per le loro disgrazie, e peraltro ancora lo hai fatto con superiorità, non parlo più, ma ravvediti. Confessa il tuo peccato a Cristo, affinché il suo sangue ti lavi e ti dia la vita eterna, come premio al suo sacrificio, efficace una volta e per sempre, anche per te. Va bene, questa è la mia preghiera per tutti noi, anche se siamo cristiani, a ravvederci dal modo sbagliato di guardare gli altri. È la mia preghiera per le nostre famiglie, perché abbiamo all'interno delle nostre famiglie persone, figli, mariti, mogli, che hanno bisogno di ravvedersi. Sia questa la volontà del Signore per tutti.